Mercoledì 10 agosto, sono le 7:11, buona giornata. Non Stop News in diretta dalla Sardegna, Massimo Lonigro, Enrico Galletti, da Milano Barbara Sala. Grazie anche per la regia a Pio Ingegno. Gigi Resta, che abbiamo invece in Sardegna?
Alessio Valentini.
Alessio. Buongiorno.
Come non dirlo con quel tono.
Sognante. Davide Giacalone, buongiorno. Torniamo alla realtà. Davide Giacalone, buongiorno.
Mi pare sia decisamente meno eccitante del resto. Buongiorno.
Siamo in par condicio, dovresti avere la stessa reazione anche con Davide, onestamente.
Ma insomma, non si può.
Ma come insomma, va bene.
Fermiamoci. Non sappiamo più dove andare a sbattere. Allora, prima pagina del Sole 24 Ore, dal cuneo alle bollette, decreto aiuti in vigore, bonus 200 euro. A 3 milioni di partite IVA, apre con le misure contro la crisi il quotidiano economico. Ma noi ci concentriamo su un altro titolo che troviamo in prima pagina sul Sole, si parla di export. Rischio dollaro, le imprese del Made in Italy a caccia di coperture. Nel primo trimestre dell'anno l'export di beni italiani negli Stati Uniti è cresciuto del 21%.
Ma attenzione, sono due notizie dentro questo titolo e sono tutte e due molto importanti e interessanti. La prima, diciamo, rischio dollaro. Al momento è un'opportunità dollaro, non è un rischio. Però questo ci riporta all'era della lira, prima dell'euro. Adesso, perché c'è una variabilità nelle quotazioni fra euro e dollaro, ma immaginate quando c'era la lira, avevamo una variabilità con tutte le valute e soprattutto la lira era molto meno stabile di quanto non sia l'euro, che anzi veniva accusato di essere fin troppo stabile. Ora, e questo per le aziende che esportano. L'Italia è un paese trasformatore ed esportatore, la nostra ricchezza è data dalle esportazioni, anche prevalentemente, prepotentemente dalle esportazioni. Il cambio è un rischio, quindi bisogna pagare l'assicurazione sul cambio. Adesso questa che stiamo vivendo sul dollaro mi pare decisamente meno preoccupante, ma infinitamente meno preoccupante di quello che abbiamo vissuto in anni lontani con la lira. L'altro pezzo della contenuto di questa notizia è che le nostre esportazioni italiane nel primo trimestre sono cresciute del 21% negli Stati Uniti. Guardate che un'enormità. Sono cresciute quelle degli europei, intendiamoci, però per esempio la Francia è cresciuta del 17,2, la Spagna e la Germania sono cresciute allo stesso modo, l'8,9, noi abbiamo fatto il 21%. Queste cose non capitano mai per caso, è vero, una rondine non fa primavera ma neanche fa schifo, se quel risultato lì è il risultato di competenza, capacità, serietà, applicazione nella produzione. La produzione non è fatta di sparate interviste, ideologie, è fatta di conoscenza di un mercato, di preparazione del prodotto, di capacità dei lavoratori, di investimenti in ricerca e sviluppo. Tutto questo l'Italia c'è, ma misurate la distanza col resto. C'è una questione aperta, grossa nel nostro paese, una falla aperta enorme tra il mondo della produzione, che ripeto è un insieme di competenze, è l'associazione delle incompetenze. Ne parliamo dopo.
Ci torniamo dopo. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero. Al centro pagina leggiamo il titolo: l'ABI, fate crescere il paese. L'associazione bancaria italiana che manda una lettera ai partiti prima del voto. L'Italia deve mantenere il suo ruolo di guida in Europa e avere la sede dell'antiriciclaggio.
Sì, sono i contenuti di questa lettera che ha mandato l'Associazione Bancaria Italiana al governo, ma come ce ne sono altri, come sottolinea il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, è qui la questione. Cioè, noi abbiamo mandato questa lettera, ma non è che ci sia niente di particolarmente nuovo rispetto alla nostra assemblea annuale. Il tema è che non possiamo pensare di fare una campagna elettorale in cui si ignora un fatto, ricorda Patuelli, ma sono cose che dovrebbero conoscere chiunque si voglia occupare di questioni pubbliche, che il 20 ottobre bisogna presentare la legge di bilancio, il 20 ottobre, 5 giorni prima, il 15 di ottobre, occorre inviarne la bozza alla Commissione europea, 15 di ottobre, noi votiamo il 25 settembre, noi il 15 di ottobre avremo un governo? Non lo so, però vediamo. Cioè, intanto devono riunirsi e costituirsi le Camere. Il rischio qual è? È da una parte Fatuelli lo dice in maniera esplicita, cioè il rischio che si vada all'esercizio provvisorio. L'esercizio provvisorio non è una tragedia in sé, ma è una tragedia per un paese che ha una serie di scadenze dalle quali dipendono i finanziamenti europei. Giustamente osserva Patuelli, il governo Draghi sarà comunque operativo fino all'ultimo giorno su quel fronte, quindi si può stare relativamente più tranquilli, ma il giorno dopo? Quindi questo è uno degli aspetti. E l'altro aspetto è invece che la legge di bilancio venga preparata dagli uffici. Questo non lo dice esplicitamente, non lo dice Patuelli, lo dico io, ma ho l'impressione, conoscendolo, che ce l'abbia un po' nella testa, e cioè che sia una legge priva di indirizzo, priva di sugo. L'Italia non se lo può permettere.
Davide, tra pochissimo apriamo un'ampia parentesi politica, perché sulle prime pagine praticamente di tutti i quotidiani in edicola quest'oggi si parla di Calenda e di Renzi e forse di un accordo, di un terzo polo. La prima pagina della Repubblica, Calenda Renzi, disputa sui seggi, terzo polo vicino all'intesa ma diviso sui candidati e sul nome nel simbolo. Dalla prima del Corriere della Sera, terzo polo, prove d'intesa, Calenda e Renzi, trattative sui collegi e Salvini apre a Meloni premier. Restiamo su Calenda e su Renzi.
Allora, a 1-1, Calenda Renzi, se posso agevolare questo parto difficile, informo che su quello che c'è scritto sul simbolo e chi sono i candidati, sostanzialmente non gliene frega niente a nessuno. È triste dirlo perché sono poi le sorti personali, grandi, ma non gliene frega veramente niente a nessuno. Osservo anche che come in tutte le cose, per farle c'è una pratica in cucina, ci si sporca le mani, ma è normale. Importante però è non mettersi le dita nel naso e poi sporcarsi le mani in cucina, perché in quel caso devono cacciarti per ragioni igieniche. Ma anche nelle grandi storie d'amore, nei grandi sentimenti, poi ci sono gli aspetti pratici. Romeo e Giulietta, voglio dire, ci avranno pure avuto qualche brivido, qualcosa che è passato per la schiena, qualche inturgidimento. Però se poi me la rappresentate ogni giorno in questo modo, me fate la cronaca diretta del rapporto di quello che succede all'epidermide sopra e sotto il balconcino, tutto questo diventa molto prosaico e anche molto poco interessante. Allora provino Calenda e Letta a stare zitti per la miseria 3 giorni e poi ci fanno sapere com'è finita, perché è veramente disturbante.
Calenda e Letta, credo che non ci sia più nulla da fare ormai.
Beh, no, cioè, scusa, Calenda e Renzi. Calenda e Letta si sono già detti tutto.
Esatto. Allora Davide, veniamo anche all'altro fronte, che è quello del centrodestra. Lo leggiamo dalle pagine interne del Corriere della Sera. Sì al programma, una lista unica per i piccoli, l'intesa tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, ma è questo il vero punto, sulla flat tax non è indicata l'aliquota. Poi si torna sulla premiership, Salvini dice Meloni con un voto in più sarà premier, se lo prendo io, lo sarò io.
E così via, e quindi della serie, prima se vince poi vi diciamo che facciamo, ma non funziona così, anche questo non è tollerabile. Tra l'altro oggi, prima pagina del Sole 24 Ore, Berlusconi parla, e dice la flat tax la facciamo al 23%, no a un nuovo deficit, tassa di successione addio. Allora, tassa di successione, l'Italia è il paese che l'ha più bassa, poi per carità possiamo pure eliminarla, insomma, già dal punto di vista del decesso siamo relativamente un paradiso fiscale. 23% la flat tax, Salvini dice il 15%. Nel programma sembrerebbe che hanno risolto il problema a mettersi d'accordo dicendo faremo la flat tax, ma faremo la flat tax e basta, e poi dice no nuovo deficit. Come la finanziamo? Leggo testualmente le parole di Berlusconi: noi crediamo che le nostre misure per far ripartire l'economia, come la flat tax, determineranno una forte crescita dei redditi e della base imponibile, tale da provocare nel tempo una crescita del gettito fiscale. Cioè, questo praticamente è abracadabra, cioè io diminuisco enormemente le tasse, l'imposizione fiscale, quindi crescono i redditi crescendo fanno crescere la ricchezza e questo genera un maggiore gettito fiscale. Nel mezzo dell'abracadabra, chissà se funziona, ci sarebbero gli stipendi dei dipendenti da pagare, le strutture pubbliche da mantenere, i deficit da finanziare. No, perché nel mezzo fate un buco grande come una casa. In ogni caso, siccome siete 3 alleati, avete 3 idee diverse, non opposte, di fisco. Nel programma ci scrivete tutto quel che è bene per il paese, tutto quello che faremo sarà giusto, però lo diciamo dopo aver votato chi sa il capo. Francamente anche questo è improponibile.
Tra poco continuiamo con la nostra carrellata politica in rassegna stampa con Davide Giacalone e subito invece con Massimo Lonigro i titoli dello sport.
La Gazzetta dello Sport titola questa mattina: signora coppia, si parla della Juventus, sbarca Kostic, Depay a un passo, Allegri scopre le nuove carte, il serbo già in campo col Sassuolo, l'olandese si libera dal Barça. E poi il Corriere dello Sport invece: Zaniolo da Conte, no di Mu, giovedì l'accordo Roma-Tottenham, José parla con Nick e lo fa saltare. Anche qui sulla prima del Corriere dello Sport, la Juve prende Kostic e Depay, lo abbiamo detto. Infine al fondo pagina: Napoli, Simeone con Raspadori, De Laurentiis prepara un doppio colpo in attacco per la Champions.
Allora, un giro di titoli dalle prime di oggi. Libero titola: Calenda e Renzi, non fatevi fregare. Questi sono del PD, Carlo e Matteo, pronti a creare una lista con la Carfagna, candidata premier. In realtà poi c'è stato uno sviluppo, cioè lei sembrerebbe aver smentito questa ipotesi. Il Giornale, un'intervista a Silvio Berlusconi: la Cina ora è un pericolo, Renzi e Calenda commedianti. Il Fatto Quotidiano: destra piglia tutto, centro sparito, Movimento 5 Stelle in crescita. La Verità: Calenda gonfiato, vale solo il 2%. Poi c'è il Tempo che dice: torna a casa Letta.
Dicevamo, questa ampia parentesi dedicata alla politica e alla campagna elettorale. Torniamo sulle prime pagine, sui titoli e sulla sinistra in questo caso. Da Repubblica: Letta 2 punti, più donne in lista e se vinciamo aumenti per gli insegnanti.
Allora, il segretario del Partito Democratico Letta ha avuto anche lui il suo da fare, ma questo è normale, le coalizioni non le coalizioni. Teniamo presente che in tutta questa storia la questione del carattere personale, le impuntature, quello è un testone, quell'altro è uno, diciamo, bipolare, questi se ne sono letti di tutti i colori, contano zero. La sostanza è che si è esaurito un sistema. Si è esaurito un sistema, le due false coalizioni che hanno due falsi avversari, che sarebbe appunto l'altra coalizione, quindi non sanno più che dire. Allora, in questo segretario del Partito Democratico prima se ne era uscito con l'infelice idea della dote per i diciottenni, tra l'altro forse non ricordava che c'era già stato il regalo di compleanno di Renzi, 500 euro perché uno non era morto prima del compleanno dei 18 anni, e adesso dicevo: diamogli la dote. Come la finanziamo? La finanziamo con una tassa sulla successione a quelli che hanno più di 5 milioni di euro che lasciano in eredità. Naturalmente bastava prendere carta e penna, facevi le moltiplicazioni della tassa di successione e dei diciottenni, i conti non tornavano, nel senso che non ci abbiamo abbastanza morti con più di 5 milioni per poter finanziare quella roba, quindi dovresti mettere la tassa dall'altra parte. Chiusa questa, diciamo, ha cercato di farla dimenticare. Adesso, cioè, se vinciamo, dice, a fine legislatura gli insegnanti saranno pagati con una retribuzione che sarà la media di quella degli altri insegnanti europei, chiuse virgolette. Ma non si ragiona così. Ai diciottenni tu gli devi dare una scuola di qualità, devi riuscire a far pagare di più, molto di più, gli insegnanti bravi e a mandare a casa quelli che non sono bravi e che non lavorano. Serve assolutamente a niente aumentare a tutti. Anche perché se tu dici aumento a tutti con la media europea, per la miseria portami il risultato della media europea sui test PISA invalsi. Perché se non me li porti stai buttando via i soldi. Secondo, il salario di ingresso, anzi lo stipendio di ingresso di un insegnante in Italia come in Francia e in Germania è assolutamente similare. Cresce di più altrove. Perché? Perché non cresce per anzianità ma per merito. Terzo, lo stipendio per ora lavorata, per ora passata in classe, è sostanzialmente uguale più o meno a quella degli altri paesi europei. E il problema è la disorganizzazione, cioè stanno poco in classe, cioè il capo del personale, diciamo così, il Ministero dell'Istruzione, che ha delle responsabilità. Poniti questi problemi, dici, ma io se parlo di questi problemi non prendo i voti li prendo dicendo aumento gli stipendi. Benvenuto alla fiera delle cavolate.
Allora Davide, devo dire che lascia spazio a molte riflessioni ciò che ha detto ieri Alessandro Di Battista. Veleno su Grillo, questo è il titolo che ne fa la stampa nelle pagine interne. L'ex deputato lancerà un suo movimento in autunno, ma soprattutto parlando di Grillo dice: Beppe è un padre padrone, sotto di lui io non ci sto, Conte galantuomo ma altri mi dipingono come Attila. Ne parla anche il Corriere della Sera in prima pagina. Di Battista l'attacco, Grillo padre padrone, una truffa quando si scelse il leader.
Sì, dice che quando hanno votato per il leader in realtà aveva preso molti più voti lui, ma li hanno cambiati. Poteva dirlo allora, tutto sommato, poteva essere interessante. In ogni caso, vabbè, questa cosa, diciamo, il leader, Grillo padre padrone. Ma secondo Di Battista, in base a quale, diciamo, deturpazione del pensiero sono stati chiamati per anni grillini? E poi a me grillino non mi è mai piaciuto, preferivo semmai ortotteri o frinenti, che se non altro, diciamo, aggiungeva un tocco. Ma voglio dire, secondo lui perché l'hanno chiamati grillini? Perché facevano un rumore?
No, forse, il grillo parlante, forse.
Il grillo, forse derivava da Grillo, poi là. E lui stesso è stato eletto perché Grillo è stato al centro di un grande movimento, ha mosso una quantità spaventosa di voti. Poi ognuno di noi può giudicare il come li ha mossi. Di sicuro quello che ha smosso è una roba che c'era già in Italia, ma l'ha smossa lui. Lui, se volete, con Casaleggio padre, che hanno costruito una cosa. E gli altri, che diciamo, tu te ne accorgi mo che, diciamo, che l'artefice di questo era Grillo, se non altro complimenti per la prontezza di riflessi.
Nella prima pagina di Libero c'è il commento di Pietro Senaldi che dice: non portano voti, i partiti scordano Ucraina e Covid. In realtà però ovviamente le questioni ci sono, le troviamo nelle pagine interne dei quotidiani. Il Giornale titola: il cardinale Parolin, Ucraina aggredita ha il diritto di difendersi con le armi. Sono parole importanti. Il segretario di Stato Vaticano lancia un appello per la fine del conflitto, ma specifica: pace possibile soltanto se bilaterale. Anche il Corriere della Sera con il racconto dell'inviato Lorenzo Cremonesi: il Vaticano sulla guerra di Kiev, chi è aggredito ha diritto alle armi. Bombardata per la prima volta una base di Mosca in Crimea e Zelensky vuole vietare il turismo ai russi.
Piero Parolin, che è il segretario di Stato, quindi in certo senso ministro degli esteri del Vaticano, dice questa cosa con grande precisione. Lo dice da prete, perché dice che nel catechismo della Chiesa Cattolica è previsto la legittima difesa, è tutelata la legittima difesa. Dice che certo che il modo migliore per avere la pace è disarmare, ma quando si disarma si comincia a disarmare l'aggressore, non l'aggredito. L'aggredito ha diritto di difendersi anche con le armi, lo dice il segretario di Stato Vaticano, è quello che però abbiamo detto sempre. Ed è assolutamente, con tutto il rispetto per Parolin e per noi stessi, è assolutamente ovvio essere dalla parte dell'aggressore chiedendo di disarmare l'aggredito è una vigliaccheria che meriterebbe comunque di essere ripetuta e ricordata ogni giorno. Ecco, il segretario di Stato Vaticano a quella vigliaccheria non si allinea e fa benissimo. L'Ucraina si deve difendere, naturalmente essendo aggredita da un paese molto più forte, molto più grosso, molto più popolato, ha bisogno di essere aiutata a difendersi. È quello che la civiltà ha fatto fin dal primo giorno contro un pacifismo peloso che era in realtà un putinismo odioso. Posto ciò, attenzione a quello che sta succedendo, perché siccome l'avanzata non avanza, nonostante la quantità spaventosa di mezzi e di uomini morti che la Russia ha messo in campo, siamo passati al ricatto nucleare. C'è su questo un bel pezzo di Quirico oggi sulla Stampa, ma l'avevamo detto anche nei giorni scorsi, cioè utilizzano le centrali nucleari per dire adesso le facciamo saltare in aria. Centrali che sono state progettate per resistere ai disastri naturali, ma non per desistere alla pazzia di un criminale che invade.
Davide, prima di salutarci andiamo negli Stati Uniti, perché ieri sono rimbalzate queste immagini sui social, nei telegiornali di tutto il mondo. Sembrava di essere dentro un telefilm di spionaggio, invece era tutto vero. Stiamo parlando di Trump. Dalla prima della Repubblica, Trump, blitz dell'FBI, rischia il carcere, sequestrati i documenti segreti nella residenza in Florida, l'ex presidente dice: i democratici contro la mia candidatura.
Ma naturalmente, guarda, sono due questioni che stanno però su due piatti della bilancia, poi ognuno dovrebbe stabilire quelle che pesa di più. Da una parte nessuno è al di sopra della legge, e qui anche, cioè, ovviamente anche negli Stati Uniti, quindi c'è un'indagine che il presidente Trump, quando era presidente, abbia proclamato che il voto era stato falsato e che gli avevano rubato la vittoria, sta sotto, l'ha detto e lo ripete ancora oggi, a dispetto dell'evidenza e di quello che i governatori repubblicani, cioè del suo partito, hanno certificato. Falso, non c'è stato nessun furto di vittoria, ha perso, che è molto più semplice. E dall'altra però c'è anche il sospetto che sia in qualche modo dietro l'assalto al Campidoglio, e su questo c'è un'indagine in corso, nessuno al di sopra della legge. Questo è un piatto della bilancia. L'altro piatto della bilancia è che, vedete, quando lo scontro politico si radicalizza, si diventa quasi due tribù, una contrapposta all'altra, il fatto che ci sia un'inchiesta sul tuo eventuale diventa irrilevante. Anzi, per certi aspetti viene utilizzata da Trump dicendo: vedete, mi stanno aggredendo. E quando si arriva a mettere su due piatti della bilancia queste due cose, è segno che, diciamo così, il tessuto interno sia un po' logorato, se non addirittura strappato.
Allora, prima di salutarci voglio segnalare una bella intervista che c'è oggi sul Corriere della Sera ad Antonio Cabrini, campione del mondo con la nazionale ai mondiali dell'82, titola così: migliaia di lettere dalle fan, rispondeva mia madre, papà mi voleva contadino. E insomma, c'è un ricordo molto appassionante dei mondiali dell'82. Portavo il peso, dice Cabrini, del rigore fallito contro la Germania. Dopo la partita mi scusai con il presidente Pertini, lui rispose: non dica sciocchezze. Insomma, se sbagli un rigore, in questo caso contro la Germania sullo 0-0 alla finale dei mondiali, poi è qualcosa che ti porti durante tutta la vita. Grazie a Davide Giacalone, appuntamento domani mattina 7:10.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
La rappresentante di lista Diva RTL 102.5, mercoledì 10 agosto, sono le 7:49. Buona giornata da Non Stop News, Massimo Lonigro ed Enrico Galletti in diretta dalla Sardegna, Barbara Sala in diretta da Milano. Iniziamo con i nostri ospiti e parliamo di un argomento molto caro agli italiani, ma non solo, ovvero animali domestici. Animali domestici, però facciamo anche due conti. Quanto ci costano? Perché è un modo oggettivo per capire se siamo anche in grado di sostenere questo tipo di spesa, ed è un ragionamento che va fatto quando pensiamo magari di adottare un cucciolo. Ne parliamo insieme alla dottoressa Susanna Pacini, medico veterinario. Benvenuta, buona giornata.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Buongiorno, buongiorno, grazie a lei. Allora, so che c'è una stima annua sui costi degli animali domestici, e poi entriamo anche nel vivo di quelle che sono le spese che incidono maggiormente.
Perfetto, sì, recentemente ho fatto un'intervista per Crook Italia che mi ha chiesto appunto di fare una lista di quelle che sono le spese più onerose per chi decide di far entrare un cane nella propria vita. Ovviamente se parliamo di un cucciolo le spese sono maggiori che se andiamo ad adottare magari un cane direttamente dal canile, un cane adulto. Un cucciolo ha maggiori spese da un punto di vista più di salute. Pensiamo alle vaccinazioni che possono partire da 120 euro all'anno, mentre un cane adulto una sessantina di euro, una cinquantina di euro, a meno che non sia stato già precedentemente vaccinato in canile. Poi abbiamo le spese di microchip, ricordiamo che il microchip è obbligatorio in Italia, che costa dai 10 ai 35-40 euro, 10 euro se uno va in ASL, di più se si preferisce farlo in sede dal proprio veterinario privato che si occupa anche della registrazione in anagrafe. Ma ancora abbiamo le visite, le sverminazioni, gli esami coprologici, quelli che possono essere degli esami collaterali che si scoprono mano a mano che il nostro cucciolo cresce.
Parliamo di un argomento molto caro agli italiani, ma non solo, ovvero animali domestici. Animali domestici, però facciamo anche due conti. quanto ci costano, perché è un modo oggettivo per capire se siamo anche in grado di sostenere questo tipo di spesa, ed è un ragionamento che va fatto quando pensiamo magari di adottare un cucciolo. Ne parliamo insieme alla dottoressa Susanna Pacini, medico veterinario. Benvenuta, buona giornata.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Buongiorno, buongiorno, grazie a lei. Allora, so che c'è una stima annua sui costi degli animali domestici, e poi entriamo anche nel vivo di quelle che sono le spese che incidono maggiormente.
Perfetto, sì, recentemente ho fatto un'intervista per Crook Italia che mi ha chiesto appunto di fare una lista di quelle che sono le spese più onerose per chi decide di far entrare un cane nella propria vita. Ovviamente se parliamo di un cucciolo le spese sono maggiori che se andiamo ad adottare magari un cane direttamente dal canile, un cane adulto. Un cucciolo ha maggiori spese da un punto di vista proprio di salute. Pensiamo alle vaccinazioni che possono partire da 120 euro all'anno, mentre un cane adulto una sessantina di euro, una cinquantina di euro, a meno che non sia stato già precedentemente vaccinato in canile. Poi abbiamo le spese di microchip, ricordiamo che il microchip è obbligatorio in Italia, che costa dai 10 ai 35-40 euro, 10 euro se uno va in ASL, di più se si preferisce farlo in sede dal proprio veterinario privato che si occupa anche della registrazione in anagrafe. Ma ancora abbiamo le visite, le sverminazioni, gli esami coprologici, quelli che possono essere degli esami collaterali che si scoprono mano a mano che il nostro cucciolo cresce. Determinate razze di cane hanno patologie specifiche per cui bisogna andare necessariamente a testare il nostro animale per garantirgli una vita in salute. Una cosa da non da sottolineare è che spesso si compra un cane di razza senza pedigree, pensando che il pedigree sia soltanto un orpello per chi decide di fare una mostra o fare cucciolate. Non è vero, un allevatore serio, quindi che dà un pedigree, è un'assicurazione sulla salute del nostro animale,
certo,
perché
certo.
I genitori sono testati. E quindi,
ecco, dottoressa, proviamo a dare diciamo una cifra complessiva sull'anno più o meno a quanto arriviamo.
Allora possiamo arrivare anche a 2300 euro di spese per un cucciolo. Per un cane adulto no, le spese sono minori, inserendo tutti gli esami da fare e eventualmente anche una chirurgia, una sterilizzazione, non contando gli incidenti, perché purtroppo gli incidenti capitano anche ai cani, ricordiamocelo. Ah, certo.
E poi ci sono anche delle spese, adesso lo so che ci attiriamo una serie di insulti, però può anche capitare che nel periodo estivo non tutti riescano a portare il proprio animale domestico in vacanza. Magari uno lo fa anche per scelta, perché decide di fare una settimana di vacanza, è un tipo di vacanza per cui il proprio cane non può esserci.
Come mollare i figli dalla nonna, Barbara.
Sostanzialmente sì, però ti insultano di più se molli il cane. C'è questa dinamica un po' strana. Quanto può costare il dog, lo chiamo dog sitter ma non è corretto, la pensione, queste cose qui, ecco. Proviamo a fare una stima anche di questo.
Allora, una pensione per cani o gatti parte di solito dai 15 euro, che sia una pensione casalinga, quindi con tutti i pro e i contro della situazione. Una casalinga è una persona che ha la propria casa al proprio cane, e una pensione invece è creata a pensione. Anche lì arriviamo a 35 ma anche a 50 euro al giorno per le cosiddette pensioni a 5 stelle, che ricreano in una stanza quello che è l'ambiente domestico del nostro animale. Quindi abbiamo pensioni bellissime con pavimenti in finto parquet, divani,
certo,
poltrone,
l'idromassaggio,
anche la televisione.
Quindi mi sembra di capire, si va dai 15 ai 35 euro. Davvero rapidamente, in 30 secondi, è una buona scelta la pensione, oppure il cane e il gatto rischia di soffrire, diciamo, l'assenza dei padroni in vacanza?
Quello sicuramente, però non esiste la pensione perfetta, esiste la sistemazione giusta per il proprio cane. Quindi facciamoci due domande, perché il mio cane attuale in pensione non ci starebbe mai, il mio vecchio cane stava benissimo ed era contento di andarci.
Insomma, ci vuole una sensibilità e imparare a conoscere i nostri amici animali. Susanna Pacini, medico veterinario, grazie per essere stata con noi e averci aiutato a fare chiarezza anche su questo argomento. A presto e buon lavoro.
È stato un piacere, grazie.
Ecco, ricordiamo, perché ogni occasione è utile per farlo, quanto sia importante davvero trovare delle soluzioni per i propri animali domestici, perché purtroppo i casi di abbandono, ne parliamo spesso, durante l'estate soprattutto si intensificano e sono delle cose orribili. Ecco, così come quando si decide di aprire le proprie porte di casa a degli animali, bisogna mettere in fila tutte le conseguenze. C'è il Don?
sì, c'è il don, ecco, don Antonio.
Ecco. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, ciao, stamattina la frase di Don Milani. Salvarsi da soli è avarizia, salvarsi insieme è politica.
Salvarsi da soli è avarizia,
salvarsi insieme è politica.
Wow.
Ma nel senso etimologico forse del termine, no?
Nel termine, nel senso sociologico.
Sociologico.
Bene, bene. Grazie Don Antonio.
Ciao, 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 ciao.
A presto, stamattina, in questo momento storico poi.
Sì, la parola politica appunto mi ha un po'. Ma stamattina mi ha messo in crisi il Don con questo.
La polis.
È quello che intendevo, cioè proprio nel senso di collettività, no?
Sì, di comunità.
Mamma mia, manciate di cultura proprio a piene mani, sì, proprio, sì. Proprio delle secchiate, guarda, che sì, arrivano così.
Perché la cultura naturalmente non va a pile, come ci insegna Barbara.
Ma quella lo stile non va a pile.
Ma in questo caso la cultura. 7:56 minuti, buona sveglia, wake up everybody.
A dispetto del titolo, secondo me non si sveglia nessuno con questa canzone perché è troppo morbida. No, è troppo morbida. A me verrebbe voglia di rimanere nel letto sotto il lenzuolino. Ci vorrebbe qualcosa di Marilyn Manson, per svegliarli
così,
bene.
Proprio.
Sì?
No, troviamo una mediazione. Fare, no. Troviamo una mediazione. No, non è il momento.
Allora, nella prossima ora parliamo di carburanti. Avete visto per le strade che qualcosa è cambiato. Poi parleremo della notte delle stelle e apriremo la nostra pagina politica.
E così lo faremo insieme ad Armando Siri, senatore della Lega. Andiamo a vedere questi programmi in vista delle elezioni. Abbiamo anticipato pochi minuti fa che avremmo parlato di carburanti, perché dopo un inverno passato guardando dei prezzi folli che hanno superato ampiamente quota 2 euro, pare che inizino a calare i prezzi al litro dei carburanti. Dunque la discesa però è omogenea in tutta Italia, così non sembra. Dunque vogliamo parlarne con il presidente del Codacons, che ci aiuta a fare il punto su tutto questo, Gianluca Di Ascenzo. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Eccoci, presidente. Ma stiamo parlando di un calo che ammonta più o meno a quanto al litro?
Ma allora, ricordiamo che il governo ha prorogato fino a settembre, fino al 20 settembre, la riduzione del taglio delle accise di 30 centesimi, che potrebbe sembrare una buona notizia. In realtà, se noi andiamo a vedere il confronto con il 2021, abbiamo verificato che la benzina è aumentata rispetto all'anno scorso del 10%, il diesel e il gasolio quindi del 19% e il GPL del 16%. Insomma, quindi anche questa diminuzione che, come avete detto voi, stiamo vedendo, che adesso in media la benzina sta sotto l'1,8 o comunque molto vicino, il gasolio sopra l'1,8, quindi non tocchiamo più la soglia fatidica dei 2 euro per litro, però sicuramente c'è qualcosa che non va, ci sono ancora delle speculazioni.
Ecco, dopo le oscillazioni alle quali abbiamo assistito in questi mesi, è possibile immaginare quale sarà la tendenza dei prossimi mesi? Cioè questi prezzi sono destinati a modificarsi ulteriormente oppure si va verso una stabilizzazione?
Siamo molto preoccupati perché non sappiamo che cosa succederà dopo la fine dell'ennesima proroga del taglio delle accise. Si avvicinerà l'inverno, quindi adesso è un momento un po' particolare, perché è vero che ci sono tantissimi spostamenti legati ai motivi di turismo, però poi dopo riapriranno le scuole, insomma si ricomincerà con l'iter normale dei lavoratori, insomma, quindi speriamo che ci sia la stabilizzazione, però come diciamo noi abbiamo fatto anche un'altra esposta alle 104 procure della Repubblica per riprendere un po' quella che era stata anche la dichiarazione del ministro Cingolani sulle speculazioni dei carburanti, e speriamo che le indagini che stanno facendo diverse procure portino a scoprire che cosa sta succedendo, perché è evidente che, insomma, che il mercato è un po' schizofrenico.
Ecco, infatti la domanda è: perché proprio adesso il prezzo è sceso? Cioè, quali sono i criteri che determinano questo genere di oscillazioni?
Infatti la domanda viene spontanea, insomma, perché normalmente di solito ci troviamo a denunciare, negli anni passati almeno, siamo trovati a denunciare in prossimità delle festività pasquali, un natalizio o quelle estive, un aumento dei carburanti legato all'aumento dello spostamento e quindi della domanda dei consumatori. Invece adesso, per fortuna, insomma, sono pochi centesimi, cui fa sempre piacere in un momento in cui le famiglie, i turisti, i consumatori spendono, che ci sia questa diminuzione, però sembra un po' anomala rispetto a quelle che sono le normali dinamiche che abbiamo visto in questi anni.
Ma i cali al litro ci sono stati sia per il diesel che per la benzina, per quanto riguarda il GPL e il metano invece?
Allora, benzina e diesel sicuramente sono diminuiti un po' su tutto il territorio, poi chiaramente c'è la concorrenza, per cui i distributori applicano uno sconto maggiore, per cui lo vediamo, insomma, in media stanno sull'1,8. La benzina è tornata a costare un po' di più rispetto al gasolio, anche se ci sono delle situazioni un po' particolari. Sicuramente la diminuzione del GPL non segue la stessa del gasolio e della benzina, insomma, quello che stiamo verificando, i prezzi sono molto più scendono molto più lentamente rispetto a quello degli altri due tipi di carburante.
Ecco, ricordiamo che queste oscillazioni di prezzo, guardando i mesi scorsi, soprattutto quando si tratta di un rialzo, hanno sì un impatto notevole, fortissimo sulle famiglie italiane, ma anche sul mondo del lavoro, sui trasporti, sulla logistica, e questo è un aspetto che determina la situazione in cui ci troviamo.
Avete fatto benissimo a ricordarlo, noi sappiamo che la stragrande maggioranza dei prodotti in Italia viene trasportata su gomma, quindi l'aumento dei carburanti ha portato, ad esempio, in alcuni territori anche a non far uscire i pullman che fanno i collegamenti, il trasporto locale. Ci sono state numerose proteste da parte degli autotrasportatori, abbiamo visto cosa sta succedendo nei supermercati con l'aumento dei prezzi, per cui è chiaro che l'aumento del carburante incide su tutta quanta la filiera, anche in quella agricola, e poi alla fine lo vediamo quando andiamo a fare la spesa che cosa succede.
In più, Presidente, leggevamo questa mattina su alcuni quotidiani, però se ne parla da un po', oltre al danno la beffa, perché ecco, ci sono adesso i distributori che parlano in dialetto, non so se vi è mai capitato di incrociarli.
No, dice che è una tecnica per addolcire questa,
Sì, ce l'hanno segnalata, a me non è capitato personalmente, però so che in base alla regione alcuni distributori commentavano, insomma, con il dialetto del territorio, so che sicuramente fa... è un modo anche per tramandare delle tradizioni locali.
No, Presidente, è un modo per distrarci, perché noi andiamo lì all'automatico, mettiamo dentro la 50 euro, c'è la voce che dice metta kill danè, e tu sorridi e non ti accorgi che con questi 50 euro prima facevi il pieno, adesso fai mezzo serbatoio e ti distrai.
Magari anche i commenti sui rialzi di chi guarda il prezzo sono in dialetto e magari risultano più efficaci, anche più pungenti. Grazie a Gianluca Di Ascenzo, presidente Codacons. A presto.
Grazie a voi.
Attenzione, quando un ladro malintenzionato, intento in una rapina, incontra una vecchietta insonna al balcone, il ladro malintenzionato nulla può, è successo una notizia, a Desio, quindi siamo in provincia di Milano, questa signora è riuscita a sventare una rapina dentro un furgone, insomma c'era questo ladro, perché lei appostata al balcone alle 5 del mattino, subito che chiamano i carabinieri, e insomma lo arrestarono subito.
Vedi, l'area lì, Monza e Brianza, è fatta di sentinelle, magari dicono ah, questa si fa gli affari di tutti, sta sempre al balcone, e invece vedi, è stata decisiva. State con noi. Allora, avete visto il calendario, ve l'abbiamo già ricordato, mercoledì 10 agosto, giorno dell'anno in cui tradizionalmente arrivati a sera si sta col naso all'insù in attesa di qualche stella cadente per esprimere i desideri, e quest'anno ce n'è particolarmente bisogno, direi. E parliamo in diretta con Roberto Boccadoro, astrofilo, che è tornato a trovarci. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Eccoci, benvenuto. Che poi lo sanno tutti che non è mai la data precisa del 10, cioè bisogna un pochino girare intorno a questa data qui. Quali sono i giorni migliori secondo le previsioni di quest'anno?
Allora, i giorni migliori in questi anni, in realtà, non solo di quest'anno, è la notte fra il 12 e il 13, perché l'orbita della Terra incrocia un'orbita di una cometa, la Swift-Tuttle, e passando la cometa lungo la sua orbita lascia una scia di polvere. Quando la Terra passa in mezzo a questa scia di polvere si ha il fenomeno delle stelle cadenti. La notte giusta si è spostata dal 10 agosto, da cui tradizionalmente la notte di San Lorenzo, un po' in avanti. Quindi la notte migliore sarebbe quella fra il 12 e il 13. Dico sarebbe perché purtroppo non porto buone notizie per gli ascoltatori di RTL.
No, però anche lei...
È luna piena, semplicemente. Purtroppo le condizioni astronomiche quest'anno non sono favorevoli. Perché la notte...
E quanto dovremmo aspettare? Qual è, secondo lei, il periodo giusto?
No, va bene, è questo il periodo giusto. Non è che possiamo aspettare la prossima luna nuova fra 15 giorni, perché è tardi. L'unica cosa è che si vedranno solo le più brillanti, perché quelle molto deboli, avendo il cielo mezzo illuminato dalla luna piena, non si vedranno. Le questioni non sono favorevoli, nel senso che se ne possono vedere un po' di meno, semplicemente perché il cielo è molto chiaro, tutto qua. Sarebbe l'ideale quando la luna non c'è, ma purtroppo quest'anno cade esattamente di luna piena, per quello che dico che non porto buone notizie. Però ecco, il periodo giusto è la notte fra il 12 e il 13, il massimo. Poi in realtà si vedono anche prima, io ne ho vista una due giorni fa, voglio dire. Quindi ecco, è tutto questa settimana che va bene. Il giorno si riferisce al massimo teorico che dovrebbe essere appunto il 12, fra il 12 e il 13.
Comunque, per una volta l'inquinamento luminoso non l'ha creato l'uomo e la luna, no, insomma, quella lì non la possiamo spegnere.
No,
dove, esatto. Dove le possiamo andare a vedere meglio le stelle? Per esempio in montagna, magari in un posto più in alto?
Dove c'è un cielo buio, semplicemente. Adesso, voglio dire, se siete in Sardegna basta andare sulla riva del mare, di solito non è che c'è molto inquinamento da quelle parti, quindi basta solo che non ci siano forti luci, non c'è un posto prediletto. Già appunto la luna non favorisce quest'anno, almeno cercarsi un posto buio, montagna, mare, non c'è cosa. L'unico avvertimento è si guarda un occhio nudo, perché magari qualcuno dice mi porto un binocolo, un telescopio. No, si ottiene l'effetto contrario.
Ah sì?
Eh sì, perché occhio nudo ad esempio si ha un panorama a 360 gradi, diciamo 180, più con uno strumento astronomico ingrandisce, più restringe il campo, quindi vede una fettina di cielo minore e la possibilità che la meteora cada in quella fettina di cielo sono più piccole. Quindi in realtà lo strumento migliore per guardare le stelle cadenti è l'occhio nudo. Sdraiarsi su un prato, occhi verso il cielo, rivolti verso nord-est e via.
E tanta pazienza, perché non è detto che nel momento in cui ci sdraiamo lì sul prato o sulla spiaggia arrivi la stella cadente. Ma che cos'è una stella cadente? Perché la stella non si muove. È un...
No.
Che cos'è?
Sono grani di polvere. Come dicevo, la Terra incrocia nel movimento della sua orbita i residui lasciati lungo la sua orbita da una cometa. E quindi man mano che si muove la cometa lascia dietro una scia di polvere. Quindi sono granellini, come fossero granellini di sabbia, dimensioni variabili, possono arrivare anche a piccoli sassolini, che quando entrano a contatto con l'atmosfera terrestre bruciano. Avete visto tutti i film Apollo 13, quelle cose lì, quando l'astronave rientra che si riscalda. Ecco, quando se lei prende un granellino di sabbia e lo fa passare attraverso l'atmosfera all'alta velocità, prende fuoco, brucia, e questo fa la stella cadente. Poi, a seconda delle dimensioni, sono più o meno luminose, tutto qua, ma sono polvere e sassi, niente di che.
Va bene, insomma, mi sembra di capire che il suggerimento sia provateci stasera ad andare col naso all'insù a vedere le stelle, ma sappiate che la giornata, anzi la serata, la notte ideale sarà tra qualche giorno, tra il 12 e il 13, se non sbaglio, ci ricordava.
Esatto.
Grazie a Roberto Boccadoro, astrofilo, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
Anche a voi, grazie.
Grazie, grazie davvero. Siamo tutti d'accordo che in due è meglio?
Beh, certo, si segnalano.
In due è meglio perché ci si tiene sveglia a vicenda, perché tutte le volte che io ho provato a mettermi a guardare le stelle cadenti non ne ho mai vista una e mi sono sempre un po' appisolata. Quindi in due si fa a turno, così poi ci si dà la spallata. Oh, guarda che ne è passata una. A quel punto bisogna già avere pronto il desiderio da esprimere.
Sì, soprattutto la regola vuole poi che il desiderio non si condivida.
Ma quello mai, quello mai.
Si è in due, in stretta confidenza, però il desiderio di ciascuno resta, no? Segreto.
E poi il romantico.
Poi si avvera.
Ma che non è credibile.
Non ne abbiamo contezza.
Apriamo adesso lo spazio, come sempre, a quest'ora dedicato alla politica. Diamo il buongiorno al nostro ospite, Armando Siri, senatore della Lega. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a voi.
Benvenuto. Dunque, cominciamo subito, senatore. Lei è con le mani in pasta a formare il programma con cui la Lega si presenterà alle elezioni del 25 settembre. Partiamo dal tema del fisco, in particolare la flat tax. Ci spiega un po' quindi come l'avete messa a punto, qual è la vostra proposta e soprattutto, cominciamo subito con una curiosità che poneva anche ieri Sallusti, se non ricordo male, sulle colonne di Libero. Ma perché non vi siete già messi d'accordo con Berlusconi per fare, diciamo, una percentuale unica?
Ma intanto partiamo da un dato di realtà. Il dato di realtà è che oggi 2 milioni di partite IVA hanno già, grazie alla Lega, una flat tax al 15%. L'obiettivo immediato sulla prima legge di stabilità, perché è quella che ci troveremo il giorno dopo il voto, è quello di estendere i 65.000 euro oggi tetto di fatturato per queste partite IVA fino a 100.000. Poi l'obiettivo di legislatura, quindi con la successiva legge di stabilità, è mettere a punto una flat tax per tutti, dipendenti e pensionati, che per noi è al 15%, perché si fonda su un disegno di legge che è stato depositato in Parlamento, e il 15% è l'aliquota che consente il maggior ristoro fiscale a tutte le categorie di contribuenti, perché toccare un'aliquota e trasformarla in una flat tax rischia, se si alza troppo, di far aumentare il carico fiscale per alcuni, perché c'è la differenza tra un'aliquota nominale e un'aliquota effettiva. Ecco perché è stato creato il 15%, non è una cosa messa lì così perché è uscita, certo, da un bussolotto.
Allora, senatore, ieri, lo ricordavamo poco fa, c'è stato l'incontro importante della coalizione, quindi Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, per definire il programma. Ovviamente noi sappiamo che la flat tax è spicca nel programma della coalizione di centrodestra, però ieri leggevamo l'opinione del professor Tito Boeri, economista della Bocconi, che alla stampa parlava di un costo per questa flat tax, a proposito di copertura finanziaria, che si aggira attorno agli 80 miliardi. Che cosa prevede invece la coalizione sui costi di questa operazione?
No, intanto penso che Tito Boeri non parlasse della nostra flat tax, parlerà o avrà parlato di una flat tax che avrà nella testa lui, perché ovviamente sparare cifre a caso e non aver mai neanche letto il nostro disegno di legge fa male, soprattutto diciamo al dibattito politico, che non dovrebbe essere inquinato da falsità o analfabetismo funzionale. Quindi, se si parla del nostro disegno di legge, quindi una flat tax per tutti al 15% dipendenti e pensionati, quindi quella che oggi è già in vigore per le partite IVA, che verrebbe estesa, il costo è di 14 miliardi. Si tratta di un provvedimento che riguarda famiglie monoreddito fino a 55.000 euro, famiglie bireddito fino a 70.000 euro e single fino a 30.000 euro. Questo è, diciamo, la seconda fase della flat tax, perché abbiamo una prima fase che è quella che ha riguardato, come ho detto, le partite IVA, una seconda fase che estende il provvedimento a tutti gli altri dipendenti e pensionati, e poi avremo una terza fase che a quel punto si estende a tutti, senza più, diciamo, gli scaglioni che le ho adesso rappresentato.
Quindi voi avete la certezza che con 14 14 miliardi voi avete la certezza che si possa finanziare una flat tax con l'aliquota al 15%.
Assolutamente sì, le dico, il disegno di legge che abbiamo depositato in Parlamento di riforma del testo unico è frutto anche di un lungo confronto, un lungo lavoro con esperti e anche tecnici dell'amministrazione finanziaria quando nel 2018 eravamo al governo. Io personalmente me ne sono occupato e le assicuro che il testo che abbiamo messo a punto è il testo migliore, come le ho detto un attimo fa, per garantire a tutti il ristoro fiscale, perché noi dobbiamo pensare che ovviamente questo provvedimento debba portare soprattutto alle famiglie, certo, perché introduce il tema del quoziente familiare, un sostegno fiscale che oggi più che mai è necessario.
Non c'è dubbio. Siri, però la domanda che si staranno facendo in molti, magari all'ascolto, dove li recuperiamo poi queste entrate che verrebbero meno?
Guardi, intanto 7 miliardi sono già allocati perché c'è stata la riforma degli scaglioni IRPEF e quindi sono già disponibili. Gli altri li troviamo dalle tax expenditure, perché recuperiamo dei soldi che oggi vengono dati sotto forma di detrazione, deduzioni, bonus vari. Abbiamo un sistema fiscale complicatissimo e difficilissimo. La flat tax ha come obiettivo sia quello di ridurre il carico fiscale, ma sia soprattutto quello di semplificare il sistema. Io oggi posso dire a tutti quelli che sono all'ascolto che possono andare, se hanno uno smartphone, sul loro smartphone e scaricare la app Flat Tax, tassa facile, e si possono calcolare l'imposta che ci sarebbe quando entrerà in vigore questo nostro sistema. Quindi, come vede, l'obiettivo è soprattutto la semplicità.
Allora, tra poco andiamo oltre, però ultimo tema, ultima domanda sulla flat tax, per essere molto chiari con gli ascoltatori, fare una sintesi. Allora, la Lega di fatto rilancia, no, un suo pallino che risale al 2018 con la flat tax al 15%. Berlusconi, ne abbiamo conferma oggi leggendo il giornale a proposito dell'intervista che ha fatto ieri, si attiene, diciamo, alla sua versione al 23%. Dall'altra parte Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, vorrebbe introdurre una flat tax incrementale. Insomma, la certezza è che tra la proposta della Lega e la proposta di Forza Italia ci sono in ballo 8 punti di IRPEF. Ieri siete riusciti in qualche modo ad abbozzare una sintesi su una possibile aliquota comune del centrodestra?
Ma guardi, allora, io intanto non ho visto e non credo sia agli atti un disegno di legge di riforma presentato dai colleghi di Forza Italia. Questo sarà materia di discussione e di confronto. La cosa essenziale è che siamo tutti d'accordo che le tasse debbono essere abbassate. Poi ci confronteremo sui numeri, se loro hanno uno studio lo verificheremo. Noi, come le ho detto, abbiamo lavorato 6 mesi e le assicuro che riformare l'IRPEF in senso, diciamo, di introdurre un'aliquota unica è molto complesso, perché si rischia, aumentando troppo l'aliquota, di far pagare magari a 10-20 milioni di italiani più di quello che stanno pagando oggi. Ma sarà oggetto di confronto. La cosa fondamentale che è venuta fuori ieri ed è stata ribadita al tavolo è che tutti siamo assolutamente d'accordo che va introdotta una flat tax e che vanno abbassate le imposte. Questo non è in contrasto, tra l'altro, con l'aliquota marginale proposta da Fratelli d'Italia, che questo è un'aggiunta. Quindi io sono assolutamente fiducioso, perché noi come Lega abbiamo un disegno di legge che ritengo sia davvero all'altezza delle aspettative. Dall'altra parte discuteremo con i colleghi, ma le assicuro che troveremo il modo per abbassare le imposte agli italiani, perché oggi più che mai abbiamo bisogno di far ripartire i consumi, con i consumi far ripartire la produzione, con la produzione far ripartire il lavoro, perché al centro del nostro programma c'è il lavoro e non le assistenze e i sussidi.
Allora, immagino che all'incontro di ieri si sia parlato in qualche modo anche di nomi. Il discorso della premiership ormai è chiuso, perché Giorgia Meloni ha detto qui su RTL 102.5: se prendo un voto in più faccio la premier. Ieri il segretario della Lega Matteo Salvini ha detto sì, effettivamente è così, e allo stesso modo, se dovessi essere io, dice, a prendere un voto in più, quel ruolo spetterebbe a me, o comunque l'indicazione alla Presidente della Repubblica sarebbe quella che porta il mio nome. E poi c'è tutto il tema dei ministri. Le leggo un'agenzia di Giulio Tremonti che risponde, sta facendo un'intervista adesso, dice: sarei onorato di essere ministro dell'economia in un eventuale governo di centrodestra. Che cosa mi dice a proposito?
Ma guardi, ripeto, il tema della premiership ormai l'abbiamo detto credo in tutte le salse, quindi lo abbiamo detto, chi prende un voto in più avrà diritto a indicare il Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda i ministri, in questo momento, voglio dire, non sono certo io la persona indicata a dover dare, diciamo, appunto indicazioni su chi saranno i ministri. Ovviamente tutte le persone più competenti che abbiamo a disposizione le metteremo in campo. Abbiamo bisogno di un governo di legislatura, quindi abbiamo bisogno di un governo che lavori per 5 anni. Ci sono tante cose da fare, ma la cosa importante, le assicuro, io ero al tavolo appunto del centrodestra, che abbiamo veramente le idee chiare, siamo tutti all'unisono sul programma che abbiamo presentato, che tra poco appunto saranno i nostri leader a comunicare alla stampa e ai cittadini. Abbiamo veramente raggiunto un'intesa che ci trova tutti d'accordo, e questa è la cosa essenziale. Chi vota centrodestra deve sapere che ci sarà un governo di 5 anni che fa le cose.
Ok, Siri, però lasciando perdere magari i singoli nomi, qualche giorno fa leggevamo che la Meloni vorrebbe che, insomma, Fratelli d'Italia indicasse il ministro del Tesoro, per esempio. Siete, non so, siete d'accordo anche su questo? E soprattutto Salvini, ce lo può dire, farebbe il ministro dell'Interno, no?
Ma io vorrei che Salvini facesse il premier, quindi lavoro e sto lavorando affinché la Lega abbia un voto in più e possa guidare il paese, e lo faccia con la stessa passione, la stessa competenza e lo stesso entusiasmo con cui ha guidato il Ministero dell'Interno, e anche con gli stessi risultati. Poi per il resto, ripeto, il Ministro del Tesoro, penso che, voglio dire, se uno indica il Presidente del Consiglio, difficile che possa indicare anche, penso, il Ministero dell'Economia. Ma queste sono cose che verranno dopo. Io mi auguro, ripeto, che ci sia una squadra compatta e che faccia le cose. Poi chi le fa, secondo me, viene dopo.
Allora, noi da giorni stiamo sottolineando, no, un po' ai microfoni della prima radio d'Italia, che è questa, quella a cui lei sta parlando adesso, l'esigenza di essere estremamente concreti nei confronti degli elettori, perché purtroppo ci accorgiamo che molti, abbiamo avuto prova ieri aprendo i microfoni ai nostri ascoltatori, molti dicono no, io quest'anno non andrò a votare perché non ho la minima idea e perché tendenzialmente non trovo nessuno che mi rappresenti. Allora, abbiamo parlato della flat tax, quindi di tasse, argomento molto concreto. Nel programma che avete definito ieri al centrodestra, dopo la flat tax, qual è l'aspetto più vicino, secondo lei, ai cittadini che trova l'appoggio delle tre forze della coalizione?
Guardi, sicuramente la pace fiscale e il saldo e stralcio. Ci sono milioni di famiglie italiane e di imprese che si trovano strozzate da cartelle di Equitalia. Abbiamo avuto 2 anni di pandemia. C'è chi rischia veramente di chiudere il negozio, la bottega, la piccola attività e ovviamente chiudendo che cosa succede? Smette di essere contribuente, si trova disoccupato lui e magari i suoi collaboratori e aumentiamo il numero delle persone assistite, non facciamo certo un bene al paese. Allora noi diciamo dateci quello che potete perché non si possono spremere limoni secchi, prendiamo quello che possiamo, vi rimettiamo in bonus e ritornate a lavorare, a contribuire ad avere una prospettiva di futuro. Questo è quello che vogliamo fare, lo abbiamo già fatto con la pace fiscale del saldo e stralcio nel 2018, adesso dobbiamo rifarlo perché c'è bisogno di dare respiro a chi in questo momento si trova in difficoltà con il fisco.
Le faccio commentare per un attimo gli affari degli altri, non me ne voglia. Che cosa succede, che cosa ci riserverà questo mercoledì sul fronte Calenda e Matteo Renzi?
Ma penso che questa sia una soap opera un po' eccessivamente attenzionata. Non sono così tanto appassionato di quello che succede tra Calenda e Renzi. Aspetteremo, vedremo. Noi pensiamo a fare le nostre cose e a farle bene. Quindi occupiamoci di noi e non guardiamo quello che fanno gli altri. Quello che faranno, vedremo, sarà giudicato dagli italiani. Ripeto, non è una telenovela che mi appassiona molto, secondo me è anche un po' gonfiata, ecco.
Invece, cambiando argomento, sì, sul tema immigrazione, la Meloni l'abbiamo sentita accanita sulla questione del blocco navale, come la pensa la Lega? Non bastano solo i decreti sicurezza?
Ma i decreti sicurezza sono stati efficaci e hanno portato risultati e numeri concreti, quindi noi vogliamo ritornare su quello che è già un'esperienza di governo che ha portato cose concrete. A proposito di quello che mi stava sollecitando poco fa, cioè i cittadini hanno bisogno di sapere esattamente e concretamente che cosa si fa. Quindi noi vorremmo, come dire, confermare quello che è già stato fatto perché ha portato i risultati e su quello noi dobbiamo continuare a lavorare.
Senta, ci salutiamo così, abbiamo ancora pochi minuti, però è un aspetto che vorrei poi sottoporre a tutti gli ospiti che avremo. Ne avremo uno al giorno da qui al 25 settembre a proposito del voto a cui saranno chiamati gli italiani. A questi italiani, lo dicevo prima, che non vogliono andare a votare, che risposte deve dare la politica rispetto a un sentimento che probabilmente si è rotto, si è frammentato, è diverso rispetto a prima? Dicono non ci sono più i leader che c'erano prima, non riesco più a identificarmi in un partito, ci sono i cambi di casacca e tutto il resto. Che cosa dire a questa parte di italiani?
Bisogna continuare ad avere fiducia, non bisogna arrendersi mai allo sconforto. È un momento complicato e difficile, questo è comprensibile. Bisogna partecipare al voto, bisogna creare le condizioni per il cambiamento vero e per poter ottenere quello che tutti i cittadini vogliono e che sostanzialmente io credo maggiore serenità, maggiore disponibilità per la propria famiglia, per le proprie ambizioni, per i propri sogni. Ecco, bisogna ritornare ad avere fiducia in se stessi e nel futuro. Questo è quello che noi vogliamo fare e questo significa, ripeto, mettere al centro il lavoro, perché se noi continuiamo a pensare che il nostro futuro sia fondato sull'assistenza, su dare quattrini così a caso e non formare le nuove generazioni al culto del lavoro, allora la nostra società così è finita. Ecco perché in questo momento c'è bisogno di partecipazione, di far sentire la propria voce, la propria opinione e di imporre ovviamente a coloro i quali saranno eletti di fare le cose che è giusto che facciano, per le quali si sono impegnate. Noi su questo ci mettiamo la faccia, ci mettiamo il cuore, ci mettiamo tutto l'entusiasmo possibile e quindi siamo qua a aspettare il giudizio dei cittadini.
Armando Siri, siamo quasi in chiusura, una battuta al volo. Qualora questo terzo polo si facesse, secondo lei andrà a, diciamo, rubare voti alla coalizione del centrodestra?
Ma io sinceramente non credo. Oggi il centrodestra, come le ho detto, ha un programma chiaro ed è molto evidente che chi vota centrodestra vota meno tasse, più lavoro, no alle patrimoniali, sì alla sicurezza. Insomma, voglio dire, mi pare che sia ben chiaro. Io non so questo terzo polo in realtà che come si ponga. Si potrebbe dire che forse non è né carne né pesce. Però, voglio dire, ripeto, non voglio entrare troppo in casa degli altri. Vorrei concentrarmi molto su quello che stiamo facendo per comunicare agli italiani che abbiamo le idee chiare, di avere fiducia in noi, perché abbiamo, come le ho detto, la determinazione di fare le cose che gli italiani e i cittadini si aspettano.
Armando Siri, senatore della Lega, ai microfoni di RTL 102.5, ci sentiamo presto e buon lavoro intanto.
Grazie mille a voi e buon lavoro, grazie a tutti.
Era il 1975, No Woman No Cry, Bob Marley a chiudere questa puntata, bravo, di Non Stop News di mercoledì 10 agosto. Ho dato tutto.
Si sente proprio che l'hai vissuta questa canzone, proprio, bravo.
Allora, va bene, dai, ringraziamo i nostri registi, ringraziamo Gigi Resta e Più Ingegno a Milano, c'è Alessio Valentini nel track in Sardegna, e buone stelle a tutti, perché oggi è la giornata chiave, ve l'abbiamo raccontato, grazie a Barbara Sala.
Grazie a Massimo Lonigro, grazie a Enrico Galletti.
Da Massimo Lonigro, Barbara Sala, Enrico Galletti è tutto, noi torniamo puntuali domani alle 6, ci sono già i colleghi della famiglia, sono bellissimi, che vista, a domani.